Brazil had 10 minutes to equalise. They failed to do it. Uruguay, for the second time, were world champions. Brazil's great day had finished in unimagined, impossible despair.
Ci sono sconfitte che fanno male. E poi ci sono sconfitte così grandi da cambiare il modo in cui un popolo racconta se stesso.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed anche oggi vi porto a scoprire una delle più incredibili storie uscite da quella folle manifestazione che sono i mondiali di calcio maschile. In realtà è qualcosa di più che una storia, è un disastro nazionale. Il 16 luglio 1950, allo stadio Maracanã a Rio de Janeiro, va in scena quella che per un popolo intero diventa una di quelle sconfitte quasi fondative. La Caporetto del Brasile, anche se non arriva in ambito bellico. Una partita che ha lasciato un segno così profondo che in realtà, per definirla, non c'è bisogno di dire l'anno, non c'è bisogno di dire le squadre scese in campo e neanche il risultato. Basta dire Maracanazo. E una parte dell'animo di ogni brasiliano piangerà. Anche di quelli che nel 1950, ed oggi sono la maggior parte, non esistevano ancora. Per capire il Maracanazo bisogna come sempre fare un passo indietro. Sono passati 5 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il Brasile è un paese giovane, in piena crescita, desideroso di mostrarsi al mondo come una nazione moderna, dinamica e destinata a un grande futuro. E poi, in Brasile il pallone è arrivato a inizio Novecento con una forza e una violenza quasi devastante. È arrivato in ogni casa, in ogni strada, in ogni cortile. In un paese in cui non esistono campetti, si gioca a piedi nudi sull'asfalto e quando si casca ci si fa male, nascono i primi grandi dribblatori. Per esigenza, per evitare di massacrarsi le ginocchia, ma quelle stesse movenze iniziano poi a portarle in campo. È chiaro che quando la candidatura del Brasile nel 1950 viene accettata, è l'occasione più grande del paese. È il nostro sport, quello che giochiamo in ogni singola strada a casa nostra. Il mondiale teoricamente si doveva svolgere nel 49, ma il Brasile chiede un anno di proroga perché vuole costruire uno stadio gigantesco che diventi un simbolo per sempre. Il Maracanã, capace di ospitare almeno ufficialmente 173.000 spettatori. In quell'edizione del mondiale non esiste una vera finale. Dopo la fase iniziale, le 4 migliori nazionali disputano un girone conclusivo. Ma l'ultima partita, Brasile-Uruguay, di fatto vale il titolo. Con una differenza fondamentale. L'Uruguay deve vincere al Brasile, basta un pareggio. E fino a quel momento il Brasile è sembrato semplicemente inarrestabile. Ha travolto la Svezia 7-1, ha battuto e massacrato la Spagna 6-1, ha segnato gol a raffica, entusiasmandosi e facendo entusiasmare un'intera nazione. Per i brasiliani il mondiale non è più una speranza, è già una certezza. Le celebrazioni vengono organizzate in anticipo, il Maracanã trasformato in una cattedrale perché ci sono sì 173.000 paganti, ma i non paganti sono una marea e il pubblico sicuramente supera le 200.000 persone. I giornali stampano titoli che parlano della nazionale come della nuova campione del mondo il giorno stesso della finale. Vengono preparate le medaglie commemorative, in tutta Rio de Janeiro è già festa. Nessuno sembra prendere seriamente in considerazione l'idea che il Brasile possa non vincere, figuriamoci perdere. Gli basta un pareggio poi. Nemmeno il presidente della FIFA, Jules Rimet. Il 16 luglio 1950 il Maracanã è pieno come nessun altro stadio lo sarà mai. Quando le squadre entrano in campo il rumore è semplicemente assordante. Per l'Uruguay quella situazione che poteva essere terrificante è invece quasi liberatoria perché loro sono stati accompagnati dall'opposto. Nessuno pensa che potranno vincere, nessuno ci conta neanche in patria. Questa volta no, questa volta i brasiliani sono semplicemente troppo. E allora giocano liberi, senza alcun tipo di paura. Il capitano Varela, prima della partita, prende i compagni. E gli dice che è vero, fuori dal campo ci sono 200.000 brasiliani pronti a tifare contro di loro, ma che in campo il Brasile sempre solo 11 ne avrebbe potuti schierare. Quindi, tranquilli e a testa alta, nulla da perdere. la partita inizia e per tutti i primi 45 minuti è molto più bloccata di quello che ci si aspettasse. Il risultato resta fermo sullo 0-0. È solo all'inizio della ripresa che arriva il momento che tutti stavano aspettando. Friasa porta in vantaggio il Brasile.
There was a huge outpouring of emotion by the supporters when Friasa scored the goal. There were screams and fireworks.
Il Maracanã esplode, le bandiere si alzano, la coppa sembra ormai assegnata.
But look, there was also a lot of gamesmanship from the Uruguayans. They never restarted the game quickly. That wasn't what we wanted. They always tried to do the opposite of what we wanted. And that's how they took the initiative.
Ma l'Uruguay non crolla mica. Al 66esimo minuto, Juan Alberto Schiaffino pareggia. Per un istante lo stadio si ammutolisce, ma riprende rapidamente il suo entusiasmo. Alla fine il pareggio ci va bene e poi ne abbiamo fatti 7 a tutti. Ne faremo un altro anche a questi qua. Eppure il tempo passa, il Brasile è in controllo del match, ma non riesce mai ad affondare. E al 79esimo minuto, Alcides Guija riceve palla sulla fascia destra. Accelera, entra in area, tutti si aspettano un cross e invece lui a sorpresa in anticipo calcia sul primo palo. Il portiere Barbosa è sorpreso e il pallone entra. Uruguay 2, Brasile 1.
The Brazilian team on the verge of their greatest achievement in front of their largest crowd started to cave in. Schiaffino equalized and there was worse to follow, much worse.
Il Maracanã diventa una bolgia, ma non nel senso che ci si aspetterebbe, non nel senso che tutto lo stadio si stringe intorno al Brasile per incitarlo, ma semplicemente inizia a diffondersi piano piano il panico. Lo stadio è rumoroso ma affatto entusiasta. Ronza come un gigantesco alveare con milioni di vespe incazzate e soprattutto spaventate. E il Brasile attacca con la disperazione negli occhi, ma il risultato non cambia. Quando l'arbitro inglese Rieder fischia la fine, 200.000 persone rimangono sbigottite in silenzio. Non fischiano nemmeno, non urlano, sono tutti sconvolti.
Immediately after the match, all our players were crying with happiness, while the Brazilians cried with sadness. There was no doubt, the Brazilians were all in tears. It just demonstrates how hard it was for them to have lost that match.
Jules Rimet racconterà di aver capito immediatamente che qualsiasi cerimonia sarebbe stata fuori luogo, anche perché sul trofeo c'era già il nome del Brasile. E lui aveva scritto il discorso direttamente in portoghese perché nessuno aveva mai pensato neanche per un secondo che l'Uruguay potesse vincere. Lo si vede nei filmati, attraversare il campo quasi confuso, consegnare a mano, senza alcuna cerimonia, nel macello, il trofeo al capitano uruguaiano Varela. Anni dopo, Guija avrebbe pronunciato una frase rimasta nella storia. Soltanto 3 persone sono riuscite a far tacere il Maracanã. Frank Sinatra, il Papa e io.
Maracanã lo silenziò 3 persone, le dico. Il Papa, Frank Sinatra e io.
Per l'Uruguay era la seconda Coppa del Mondo, per il Brasile era un lutto sportivo, un disastro nazionale, una tramvata che farà sentire i suoi effetti per decenni. Le cronache dell'epoca raccontano di persone colte da malore sugli spalti, di alcuni suicidi nelle ore successive. Quanto questi episodi siano stati successivamente amplificati dalla leggenda è difficile stabilirlo con precisione, ma una cosa è certa, l'impatto emotivo fu devastante. La gente per le strade piangeva a dirotto abbracciato. Il simbolo di quella tragedia diventò il portiere Barbosa. Per anni fu indicato come il principale responsabile del gol decisivo di Guija. Ogni errore successivo della nazionale sembrava riportare il suo nome. Quando era ormai anziano disse una frase che ancora oggi fa venire i brividi. In Brasile la pena massima è di 30 anni. Io sto pagando da più di 50 per un reato che non ho commesso, perché onestamente Guija non era proprio l'ultimo scappato di casa e prendere gol da lui non porta alcuna infamia. Dopo il Maracanazo, il Brasile decise anche di cambiare maglietta. Prima giocava in bianco, ma quel colore su un campo di calcio non l'avrebbe mai più portato. Dopo quella sconfitta, venne indetto un concorso nazionale per creare una nuova divisa e nacque così la celebre maglia gialla con dettagli verdi. Con il tempo il Brasile avrebbe saputo riscattarsi, avrebbe vinto 5 Coppe del Mondo, eppure ancora oggi ogni brasiliano porta in qualche modo stampato in una parte dell'animo il termine Maracanazo. Perché quel giorno il Brasile non perse una partita, ma la certezza che il futuro fosse già scritto. Non importa quanto tu sia forte, non importa quanto il mondo sia convinto della tua vittoria, è questo il bello del calcio. Parafrasando Bosco, storia è scritta quando arbitro fischia. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Se vi piace Wake Up Pills, le maniere per sostenerci sono due e semplicissime: lasciarci un commento o ancor meglio una recensione positiva e far ascoltare una puntata a un amico o a qualcuno che vi sta sul cazzo se il podcast non vi piace. Per noi fa lo stesso.
Wake Up Pills.
Wake Up Pills.